Geronimo.
La sera dopo incominciò la ritirata. Giunse notizia che i tedeschi e gli austriaci avevano sfondato a nord e scendevano le valli della montagna verso Cividale e Udine. La ritirata fu ordinata, bagnata e torva. Nella notte, procedendo lentamente lungo le strade affollate, oltrepassammo truppe in marcia sotto la pioggia, cannoni, cavalli che tiravano carri, muli, autocarrette, tutti provenienti dal fronte. Non c'era più disordine che in un'avanzata. Quella notte aiutammo a vuotare gli ospedali da campo che erano stati sistemati nei villaggi meno rovinati del pianoro, portando i feriti a Plava sul letto del fiume. E l'indomani arrancammo tutto il giorno nella pioggia per evacuare gli ospedali e lo smistamento di Plava. Pioveva forte e l'armata della Bainsizza scendeva nel pianoro nella pioggia d'ottobre attraverso il fiume, dove in primavera erano incominciate le grandi vittorie di quell'anno. Arrivammo a Gorizia nel pomeriggio all'indomani. La pioggia era cessata e la città era quasi vuota.
Su quei monti, colline, gran valli, si moriva dicendo così: oh Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore.
La penna di Ernest Hemingway racconta la drammatica ritirata di Caporetto della fine di ottobre del 1917 nel capolavoro Addio alle armi, quando le truppe austro-ungariche e tedesche sfondarono in pochissime ore le linee del Regio Esercito Italiano. Un saluto da Alessandro Bertellotti. O Gorizia, tu sei maledetta è uno dei brani che meglio raccontano la disillusione e lo sconforto delle truppe nella Prima Guerra Mondiale. Ritroveremo tra poco con i nostri interlocutori il ruolo che i canti, alcuni famosissimi ancora oggi, ebbero nel corso della guerra. Quando si parla di Caporetto, il riferimento al capolavoro Addio alle armi appare semplicemente inevitabile. Lo scrittore statunitense, premio Nobel per la letteratura, fu infatti impegnato come autista di ambulanze della Croce Rossa americana e fu ferito nel corso dei combattimenti. Caporetto, Kobarid, si trova oggi in Slovenia, nei pressi del confine con l'Italia, a poche decine di chilometri da Udine. In lingua italiana è divenuto sinonimo di disfatta, disastrosa sconfitta. In effetti, quel momento della Prima Guerra Mondiale provocherà migliaia di morti in entrambi gli schieramenti e l'avanzata delle truppe austro-ungariche e tedesche porterà alla cattura di oltre 260.000 soldati italiani e oltre 1 milione di profughi civili.
Schernitori di noi carne umana, questa guerra ci insegna qui. Oh Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per tutti non fu.
Il professor Marco Mondini è ricercatore presso l'Istituto Italo-Germanico di Trento e insegna storia militare all'Università di Padova. Ha appena pubblicato per le edizioni Il Mulino, Il Capo, la grande guerra del generale Luigi Cadorna. Professore, possiamo comprendere con lei perché Caporetto è un momento fondamentale nella Prima Guerra Mondiale?
Caporetto è una delle poche grandi battaglie vinte grazie fondamentalmente al fattore sorpresa e all'addestramento. Il fattore sorpresa discende direttamente dal fatto che l'esercito italiano, fuori di metafora, ha un ufficio informazioni deprecabile, totalmente inefficiente, che non riesce a cogliere i segnali di ammassamento delle truppe austriache e tedesche sul fronte dell'Isonzo nelle settimane che precedono l'ottobre del 1917. Questo discende anche in realtà da un quasi religioso timore del capo di Stato Maggiore, cioè di Luigi Cadorna, il quale aveva sì, come gran parte dei generali europei, in mente abbastanza chiaramente che austriaci e tedeschi avrebbero prima o poi scatenato una grande offensiva sul fronte italiano, perché era ovvio, stavano togliendo le divisioni dal fronte russo dopo il collasso prima dell'armata zarista e poi di quella rivoluzionaria, e avrebbero sicuramente scatenato un'offensiva sul fronte più debole degli alleati. Però Cadorna pensava, secondo le regole dell'ortodossia militare, che una simile offensiva non si potesse fare in pieno autunno. Siccome il capo pensa così, l'ufficio informazioni tende a non contraddirlo, perché all'epoca contraddire Cadorna voleva dire rischiare la carriera, essere destituito, magari mandato a combattere in un reparto avanzato. Il risultato è che c'è una sorta di inspiegabile oggi, apparentemente inspiegabile, incredulità degli italiani di fronte a questo ormai evidente apparato austro-tedesco che si sta concentrando sul fronte dell'Isonzo. L'effetto panico invece è dovuto non solo alla sorpresa, è dovuto proprio al superiore addestramento e anche, diciamocelo pure, a una serie di colpi di fortuna che contraddistinguono l'offensiva austro-tedesca che viene lanciata il 24 ottobre, che ha come primo risultato quello di isolare i reparti italiani lasciati in prima linea, che avevano ricevuto ordini molto contraddittori sul ritirarsi, sul ripiegare precedentemente per costituire delle linee difensive più solide, che non erano state preparate linee arretrate, non c'erano riserve. Questa è la dimostrazione più evidente dell'incapacità dell'esercito italiano a difendersi. Non dobbiamo dimenticare che l'esercito italiano non ha fatto altro che attaccare per anni. Gli austro-tedeschi, soprattutto le divisioni tedesche, particolarmente i reparti del Baden-Württemberg e i reparti di cacciatori, sono invece addestrati perfettamente a una guerra di movimento, alla nuova tattica dell'infiltrazione, sono meravigliosamente armati, molto motivati, hanno una serie di colpi di fortuna, uno dei quali è anche il cattivo tempo, e riescono nell'arco di poche ore non tanto a penetrare veramente a fondo nello schieramento italiano, quello succederà nei giorni successivi, ma a isolare i reparti di prima linea e soprattutto a devastare il sistema delle comunicazioni italiane. Questo problema delle comunicazioni in realtà spesso non viene valutato a dovere, ma è centrale nel capire la sorpresa di Caporetto. E quando parlo di sorpresa intendo tecnicamente una sorpresa così strabiliante nel successo dell'operazione che nelle fonti tedesche, in realtà, quando si parla della battaglia di Caporetto, si parla molto spesso della sorpresa di Caporetto in senso positivo, il miracolo di Caporetto. Perché in realtà bisogna ricordare sempre che quando austriaci e tedeschi progettano quella che noi chiamiamo la battaglia di Caporetto, e che loro chiamano semplicemente la dodicesima battaglia dell'Isonzo o l'offensiva dell'Isonzo, l'idea che sta alla base della battaglia di Caporetto è l'insostenibilità da parte dell'impero austriaco di un'altra offensiva italiana. L'impero austriaco in realtà si trova veramente mal partito, non ha più riserve umane, non riesce a rinforzare le difese sull'Isonzo, il fronte austriaco rischia veramente di collassare. Austriaci e tedeschi decidono allora di in qualche modo alleggerire la situazione e scatenare un'offensiva preliminare prima che gli italiani organizzino un'altra battaglia, per in qualche modo alleggerire letteralmente il fronte, e pensano di fatto semplicemente di posporre di alcuni mesi la capacità degli italiani di riprendere l'offensiva. Non pensano di arrivare fino al Piave, non pensano di arrivare in prossimità di Venezia, e meno che meno pensano che ci sarà un risultato strategico di tale portata da costringere quasi l'Italia alla resa. Quello che costituisce la caratteristica principale del mito di Caporetto in realtà è la leggenda nera che si costruisce su Caporetto, cioè il fatto che Caporetto sia in definitiva non solo o non tanto un episodio della storia militare, quanto una rivelazione morale della fragilità di una nazione.
Gli avvenimenti precipitano, le truppe non si battono. Così stando le cose è evidente l'imminente disastro, scriveva Cadorna a suo figlio nel pomeriggio del 25 ottobre 1917. In quel momento la cittadina di Caporetto, un centro nevralgico delle retrovie e delle comunicazioni italiane nel settore dell'Alto Isonzo, era già stata occupata dalla 12ª divisione slesiana che vi aveva catturato uno stupidissimo generale con tutto il suo comando. Intere unità, come la 19ª divisione che presidiava il settore strategico di Tolmino, si erano dissolte. Giovanni Villani, il suo comandante, si suiciderà di lì a poco. Molte delle migliori posizioni, come il leggendario Montenero, erano in mano agli uomini della 14ª armata di Otto von Below, e altre come il Matajur, il monte che domina la strada per la pianura, sarebbero diventati di lì a qualche ora isole, difese da poche compagnie disperate di alpini e fanti in un mare di austriaci e tedeschi.
Professor Marco Mondini, questo è un brano tratto dal suo ultimo lavoro. Il generale Cadorna era certo che si trattasse di un tradimento, una convinzione che ribadirà anche a guerra conclusa.
Per quello che riguarda l'attesamento di Cadorn, forse è il primo e il più importante dei punti, soprattutto per le conseguenze di lungo periodo che ebbe questo atteggiamento. In Cadorn gli esiti della battaglia di Caporetto sono una sorta di profezia che si autoavvera, nel senso che l'atteggiamento di Cadorn nei confronti del suo esercito e in linea di massima nei confronti dell'intera popolazione italiana è un atteggiamento non del tutto inconsueto tra gli esponenti della casta militare della sua generazione e una gran parte dell'elite di governo liberale, di profondissima sfiducia nei confronti della popolazione. La sua idea è che gli italiani sono una nazione con molteplici lacune di origine morale, lacune che vanno dal fatto che gli italiani sono cronicamente indisciplinati, al fatto che non sono un popolo guerriero, non sono ordinati, non sono un popolo di lavoratori, non hanno coraggio. In realtà è, come dire, una percezione che fa i conti con molti stereotipi della vecchia elite dirigente di origine piemontese nei confronti del resto della penisola, in parte, ma che in parte deve essere anche ricondotta ai traumi politici e sociali che il figlio di una famiglia di origini militari come Cadorna subisce nel corso della sua formazione e soprattutto all'inizio della sua età adulta. Cadorna fa i conti con un'Italia in rapidissima trasformazione. Non dimentichiamo che Cadorna è della classe del 1850. Lui fa in tempo a vedere la campagna della conquista di Roma da ufficiale già nominato e soprattutto che attraversa, ormai adulto e nel corso della sua carriera, degli anni particolarmente tormentati. Gli anni 80 e 90, non dovremmo dimenticarlo, sono gli anni in cui esplode il fenomeno, almeno esplode a livello percettibile per una persona non particolarmente sensibile come era Cadorna, esplode il fenomeno ad esempio delle prime proteste operaie, nasce il Partito Socialista, si afferma il problema delle masse, comincia la riflessione tra l'altro sociologica sul problema delle masse. Cadorna vede tutto questo con la mentalità di qualcuno che si è formato sui ricordi di un paese che viveva in ancien régime, figlio di un generale che veniva da una famiglia dell'aristocrazia rurale, anche se poi in realtà sul blasone aristocratico di Cadorna si sono costruite più leggende che altro, e lo vede con l'occhio di una persona che non ha alcuna simpatia per tutto ciò. Cadorna vede come il fumo negli occhi i partiti di sinistra, vede il socialismo come una minaccia oscura allo Stato nazionale e vede persino il Parlamento come tutto sommato una specie di palla al piede per lo sviluppo dell'Italia. Non è un atteggiamento particolarmente inconsueto, anzi direi che è abbastanza diffuso in certi segmenti degli apparati pubblici e soprattutto dell'esercito. Tuttavia, quello che è importante sottolineare è che questo profondo atteggiamento di sfiducia, spesso di disprezzo, sempre di diffidenza, conduce Cadorna ad avere una visione particolarmente pessimistica sull'intera comunità nazionale e quindi anche sull'esercito, che della comunità nazionale è il prodotto, in quanto l'esercito italiano è un esercito di coscritti. Questo è un atteggiamento alquanto paradossale per il comandante di un esercito di massa. Cadorna spesso con orgoglio dirà: io ho costruito questo esercito di oltre 3 milioni di uomini. Ed è verissimo, Cadorna ha il merito indiscutibile di aver messo in grado l'esercito italiano di combattere tra 1914 e 1915 e tuttavia ha anche il torto indiscutibile di aver sempre avuto una profondissima sfiducia nei confronti dei suoi soldati e anche dei suoi ufficiali. La gestione del suo comando è quanto di più lontano possa esistere da un comando moderno, da un moderno staff di Stato Maggiore. Lui si circonda di una piccola cerchia di fedelissimi. Il comando di Cadorna si descrive meglio con il termine corte feudale. Questa profonda sfiducia raggiunge il suo acme proprio nelle ore, nei giorni di Caporetto. Quando lui capisce quello che sta succedendo, si mette un po', perché in realtà proprio il collasso del sistema di comunicazione dell'esercito italiano fa sì che le notizie arrivino velocemente a Udine, ma non le notizie di ciò che sta realmente succedendo. Eppure queste notizie, che sono notizie del tutto false, questo poi Cadorna lo riconoscerà anche più avanti nel corso della sua vita, lo inducono in realtà a pensare che tutti i suoi pregiudizi antichi sulla tenuta morale deficitaria degli italiani in realtà si stanno avverando e Caporetto diventa la conferma di ciò che lui ha sempre sospettato. Fa parte in realtà di quell'armamentario, di quel bagaglio retorico che percorre la storia dello Stato liberale e che gli storici chiamano spesso la retorica della nazione fragile o della nazione incompiuta. questo profondo sospetto che continua ad aleggiare sul fatto che l'Italia non abbia veramente mai conquistato il diritto all'esistenza, proprio perché nel canone culturale ottocentesco, in particolare nel canone culturale risorgimentale, le nazioni si conquistano il diritto ad esistere col ferro e col fuoco, cioè sui campi di battaglia. E il problema della nazione italiana è che le guerre del risorgimento gli italiani tendono a perderle piuttosto che a vincerle, e quando le vincono grazie all'aiuto di qualcun altro, e questo origina il mito del risorgimento passivo. Questa profonda sfiducia, che in realtà potremmo definire più o meno un profondo senso di colpa, in realtà attraversa tutti gli strati italiani, ma chiaramente fa i conti soprattutto con un profondo senso di inferiorità dei militari, che mettono insieme tutte le prove armate del paese: Custoza 1848, Custoza Elissa 1866, Adua 1896, e convengono col fatto che tutto sommato non ci si può mai fidare delle proprie truppe. In realtà sarebbe esattamente il contrario. A esaminare veramente le battaglie sia dell'Ottocento che delle campagne coloniali, quello che normalmente non funziona non sono le truppe combattenti, che si battono molto bene, ma normalmente sono la catena di comando e i generali, che tendenzialmente invece non sono assolutamente adeguati al loro ruolo.
Era il professor Marco Mondini, ricercatore presso l'Istituto Italo-Germanico di Trento e docente di storia militare all'Università di Padova. Paolo Paci, scrittore e giornalista, ha effettuato quello che definisce un viaggio sentimentale da Lisonzo al Piave, viaggio che è diventato un libro intitolato Caporetto, andata e ritorno, edizioni Corbaccio.
Caporetto ha una storia molto interessante. Intanto è un nome censurato, nel senso che nessuno esattamente sa oggi dove sia Caporetto, cioè bisogna che veramente guardiamo sulla cartina geografica per capire dove è. Io all'inizio del mio viaggio ho fatto una piccola indagine tra amici, giornalisti, scrittori, eccetera. Nessuno mi ha dato la risposta giusta, cioè che Caporetto si trovi in Slovenia e che sia sempre stato un paese di lingua slovena. Quindi è questa un po' la prima molla del viaggio: andare a vedere un luogo tanto mitico da essere stato completamente stravolto nella memoria, essere scomparso dalla carta geografica, e invece ritrovarlo nella sua realtà di oggi, nella sua attualità. La seconda molla di questo viaggio è che Caporetto, pur essendo oggettivamente una disfatta, però Caporetto non è stato in fondo quella disfatta che ci ha portato a perdere la guerra, è stato l'inizio di una vittoria, perché dopo 11 battaglie su Lisonzo, sempre in posizione offensiva, e stavamo veramente avanzando in modo significativo, la 12ª battaglia ci ha portato indietro di 150 chilometri, ma è stata lì la chiave di volta della guerra. È stato lì che il confronto tra italiani e austro-ungarici si è risolto, perché solo in posizione difensiva noi siamo riusciti a vincere la Prima Guerra Mondiale. Queste sono state le motivazioni, insomma, che sono all'origine di questo viaggio.
Nel suo lavoro non dimentica, anzi ricorda con grande attenzione, l'importanza della comunicazione parlata e della comunicazione scritta attraverso le lettere, attraverso le canzoni. Le canzoni di guerra conoscono forse il momento di maggiore impeto e di maggiore impatto durante queste campagne.
Le fonti principali oggi della Prima Guerra Mondiale sono proprio le lettere dal fronte, i diari molto spesso pubblicati e le canzoni. I nostri soldati non erano dei letterati sicuramente, molti di loro anzi erano analfabeti e dovevano dettare le lettere a casa. Ciononostante, la quantità di lettere spedite dal fronte è veramente impressionante. Al Museo di Vittorio Veneto, che è un museo molto bello, sono raccolti molti di questi diari, di queste lettere, e si parla di centinaia di milioni di missive, di lettere, cartoline spedite dal fronte. Quindi è stata una produzione letteraria nazionale, popolare, fortissima. E anche i diari di guerra oggi sono delle fonti importanti per capire cosa è successo veramente al fronte, nelle trincee. Le canzoni, anche quelle sono nate in trincea. Molte delle canzoni della Prima Guerra Mondiale che oggi ci ricordiamo non hanno autore, sono nate proprio dal comune sentire dei soldati in trincea che molto spesso, non combattendo tutti i giorni, avevano tanto tempo libero, non avevano nulla da fare, quindi si scrivevano anche le canzoni. Io amo ricordare tre canzoni in particolare che sono molto diverse di tono e molto diverse anche come autori. La prima canzone è quella del Montenero, che appunto è una canzone degli alpini, che non ha un autore né per le parole né per la musica, ma è molto dolce, molto bella, molto sentita e molto poco bellica, perché racconta di un'azione militare, proprio quella del Montenero, che è sopra Caporetto, quindi siamo all'inizio della guerra quando noi Caporetto la conquistiamo, cioè andiamo a invadere il suolo sloveno e austro-ungarico. Racconta di quell'azione non tanto in modo eroico quanto come di una tragedia per i soldati che muoiono, c'è persino un colonnello che piange a veder tanto macello, ecco. La seconda canzone è dall'altra parte della storia, proprio quella del Monte Grappa, e qui invece abbiamo un autore, perché è un autore importante, è un generale, il generale Emilio De Bono, che alla fine della guerra sollecita l'eroismo dei suoi soldati scrivendo questa marcetta trionfale che diventa l'inno della vittoria e effettivamente ha molta parte dal punto di vista psicologico nel dare la spinta finale verso la vittoria. Terza canzone, brevemente, è quella che tutti assolutamente conosciamo, perché è la canzone del Piave, e racconta tutta la storia della guerra, dall'invasione italiana verso l'Austria fino alla rotta di Caporetto. Ha un autore veramente artista, perché è un autore di canzoni napoletane molto famoso, Gaetta. È importante perché rischia di diventare veramente l'inno d'Italia, anzi è stato in ballottaggio con l'inno di Mameli nel 1947 per diventare l'inno nazionale ufficiale d'Italia. In questa canzone Caporetto è molto presente e è interessante vedere come la percezione di Caporetto cambia, perché nella prima versione Caporetto è un tradimento, invece la versione corretta, tradimento diventa fosco evento, perché non si poteva dire una cosa del genere. Anche gli storici iniziano a capire la responsabilità dei generali e non delle truppe, e anche la canzone cambia.
La leggenda del Piave ci ricorda che molte canzoni della Grande Guerra sono entrate nell'immaginario collettivo. Brani come It's a Long Way to Tipperary o Keep the Home Fires Burning sono successi immediati. L'elenco è lungo, come lunghissimo, immenso forse, è l'elenco delle pubblicazioni sulla Grande Guerra. La scrittrice e traduttrice Fernanda Pivano fu arrestata nel 1943 per avere tradotto L'addio alle armi di Hemingway, pubblicato solo nel 1949, lavoro fino ad allora ritenuto lesivo dell'onore delle forze armate. Stessa accusa rivolta anche al musicologo Michele Straniero, che aveva eseguito in pubblico nel 1964 Gorizia, tu sei maledetta, proposta all'inizio di questo Geronimo. Marco Mondini ha curato il capo La Grande Guerra del generale Luigi Cadorna, Il Mulino, e Paolo Paci, Caporetto andata e ritorno, Corbaccio. In Ticino la Fondazione Pellegrini Canevascini propone Un medico a Caporetto, diario di Ugo Frizzoni, curato da Paolo Barcella. Il saggio di Antonio Girardi, La lingua della poesia in Italia, 1815-1918, non dimentica gli scritti spediti dal fronte, ad esempio i lavori di Clemente Rebora. Infine mi permetto di suggerire di dare un'occhiata in libreria alla sezione Guide di viaggio. Sono sempre più numerose, infatti, quelle che si occupano di campi di battaglia. Anche questo genere di pubblicazioni compie 100 anni. La Michelin propose una guida nel 1917 dedicata alle battaglie della Marne, a guerra ancora in corso. Da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione. Geronimo Storia ritorna lunedì prossimo.